Oggi non dobbiamo commentare la lezione, dobbiamo invece onorare anche nel nostro dialogo la figura di Matteo con il suo Vangelo, il Vangelo della sua chiamata e anche la prima lettura che è l'apertura della seconda parte della lettera agli Efesini, che è estremamente significativa e che se fosse messa nel suo contesto ancora, sarebbe ancora di più, però lo vedremo insieme. L'Apostolo celebra il trionfo dell'amore di Dio in Cristo, come dice nella prima parte, mostrando in che modo il Cristo trionfa, in che modo l'amore di Cristo si realizza nel suo trionfo nella Chiesa. E tutta la seconda parte è su questo, e qui abbiamo il primo tratto della seconda parte, è un testo molto noto perché torna abitualmente con la festa degli Apostoli. Ecco, vediamo immediatamente insieme queste due scritture.
Se posso dire qualcosina, nel brano del Vangelo io avevo colto soprattutto l'aspetto del gruppo e dell'aggregazione, come d'altra parte troviamo anche nella lettura degli Efesini, in cui appunto si descrive quanto succede nella Chiesa come aggregazione di uomini per opera dello Spirito che distribuisce i doni di Dio. Qui noi abbiamo una situazione in cui, nel Vangelo dico, in cui Gesù raggiunge un uomo che non è solo, un uomo che ha molti amici, ha colleghi, ha persone che frequenta. Tutti questi sono trattati e considerati in un certo modo. Quindi è giusta l'osservazione, secondo me, dei farisei che chiedono ai discepoli di Gesù qual è la scelta che fa il loro maestro, perché è una scelta evidentemente discutibile, cioè che si può discutere, che può dare, come dire, adito a un dibattito. E la scelta che fa Gesù è quella di mangiare con. Ora, noi sappiamo appunto in ambiente ebraico quanto fosse importante l'atto del mangiare, quanto ancora adesso in certe occasioni sia legato a delle preghiere precise, sia legato a dei ringraziamenti precisi. Ecco, io sono convinto che questo mangiare di Gesù non sia stato solo un mescolarsi ai peccatori, ma anche a un, in un certo senso, volere tendere una mano, volere accorciare la distanza con questi. E così io capisco meglio quello che Gesù dice poi ai farisei, e cioè andate a imparare, cioè andate a leggere la Torah, perché la Torah è l'insegnamento. Leggete bene la Torah e cercate di capire che cosa significa misericordia opposta al sacrificio, cioè misericordia con gli uomini, con i tuoi simili, con i tuoi fratelli, con quelli che sono più lontani da te, e non sacrifici, semplicemente sacrifici a Dio che casomai appunto ignorano il rapporto con i fratelli.
Due piccoli pensieri che mi sono venuti, il primo su Matteo, quando il Signore si rivolge ai farisei e dice non sono i sani che hanno bisogno di medico, non dice non siete voi i sani che avete bisogno di medico, per cui si può mettere dentro ai peccatori anche loro, e il suo comportamento, come diceva anche Rodolfo, può essere un richiamo, il comportamento stesso di Gesù, insomma, per poterli portare alla misericordia. E poi nella lettera agli Efesini, questa grande unità di cui è pervaso tutta la pericope dall'inizio alla fine, mi sembra che abbia come base, insomma, come sostanza vera, la pace. Senza il vincolo della pace non ci può essere l'unità dello spirito e tutto il resto. Allora, una piccola cosa, volevo riprendere un versetto dei Proverbi 16, dove dice al versetto 7, se il Signore si compiace della condotta di un uomo, lo riconcilia anche con i suoi nemici. E due righe proprio velocissime sulla preghiera di San Francesco da Paola, a cui sono molto affezionata, che dice il ricordo dell'ingiuria è una freccia rugginosa, un veleno dell'anima, lacerazione delle preghiere fatte a Dio.
Il microfono non è spento.
Dopo aver detto le prerogative di Matteo e della grazia avuta, e di cui lui ha accolto, dice, noi per il suo esempio e la sua intercessione di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. E quindi mi sembra che nella lettera agli Efesini dimostri molto bene, da una parte, quella che è l'unicità appunto della grazia avuta in Cristo per mezzo dello Spirito che ci è donato, della scelta e i doni che ci ha allargito, però anche la disuguaglianza e anzi questa importanza della disuguaglianza nei doni per formare il corpo di Cristo, di cui non si può portarne i singoli membri la complicità. Quindi si è uniti però nella disuguaglianza e quindi di sapersi accogliersi uno con l'altro e sapendo la necessità dell'altro che ci occorre per noi, quindi non con quell'invidia di cui parlerà più, nella lettera parla più avanti, e dell'orgoglio che ci può essere in noi della grazia che ci è data, ma invece appunto gloriarsi della grazia che ci è data, però nella complessità dei membri, delle persone, e di questa esaltazione che appunto ci porta al suo regno, che ci trascina con lui, dietro di lui, come sta appunto, si è abbassato con umiltà per donarci tutti questi doni. E quindi, come dirà negli ultimi versetti del capitolo, di non spegnere questo spirito nella nostra orgoglio, ma invece di saperlo ringraziare tutti quanti nella nostra nel dono che ci è dato, nella complessità dei doni, appunto per dare gloria piena al Padre.
Leggendo il brano di la chiamata di Matteo mi è venuto in mente quello che dice Pietro a Cornelio, cioè di Gesù di Nazaret che passò beneficando e risanando quello che era sotto il diavolo, e, perché appunto il medico può essere solo Dio, ma è qui Gesù. Si assume questa parola di Osea, l'applica a sé, dice voglio fare misericordia, e qui è venuto appunto per questo, per fare misericordia, e quindi questi doni che ha distribuito agli uomini portando con sé prigionieri, è ancora questa la chiamata di Matteo. È stato strappato dal suo posto per seguirlo e diventare appunto quello che è diventato.
È già stato accennato, ma io volevo riprendere quel andate a imparare, andate dunque e imparate che cosa significhi, perché mi colpiscono sempre moltissimo tutti i richiami, e sono tanti, non uno solo, che il Signore fa, non avete mai letto, cioè non avete mai capito, perché che leggevano la scrittura era scontato, quindi dice loro continuamente che hanno letto senza capire e che bisogna leggere in un altro modo, cioè rivela loro il senso delle scritture, o invita loro a cogliere il senso delle scritture, fino a quando dopo la risurrezione ai discepoli spiegherà nelle scritture tutto quello che parlava di lui. E mi sembra che oltre a questa cosa, cioè a rivelare il senso più profondo delle scritture, che senza di lui o senza lo Spirito non si può cogliere, nonostante la fedeltà di tanti, perché tanti potevano essere infedeli, ma tanti erano...
Microfono.
Tanti erano fedelissimi, cioè giusti davanti a Dio, e c'è anche una rivelazione di se stesso, mi pare, perché quel imparare cosa vuol dire misericordia, voglia e non sacrificio, infatti non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori, proclama di essere la misericordia praticamente, è la misericordia di Dio che è venuta a chiamare i peccatori, quindi tra i vari attributi o le varie identificazioni che ci possono essere, anche questa mi sembra una rivelazione di se stesso.
Ecco, io volevo dire una cosa, sempre sull'onda di questo misericordia, io voglio e non sacrificio, sono sacrifici con l'invito ad andare ad imparare cosa vuol dire, perché mi sembra che poi Gesù, dicendo che è venuto a chiamare i giusti, non i giusti ma i peccatori, stia proprio rivelando e dicendo la condizione di ogni uomo. Quindi questi che si meravigliano, questi farisei che si meravigliano per il fatto che lui mangia assieme ai pubblicani e ai peccatori e ne chiedono conto ai discepoli di Gesù, quindi io percepisco come uno stupore, una meraviglia, cioè, ma come mai? Cioè, ecco, e questo ovviamente ci dice che, perlomeno a me, che questi si erano già messi dalla parte dei giusti e quindi si meravigliano che questo maestro sia dall'altra parte, come se appunto i buoni dovessero stare con i buoni e lasciare perdere gli altri, ecco. E Gesù, dicendo questo, invita proprio a mettersi dalla parte di coloro per i quali lui è venuto, cioè l'unica possibilità di incontrarlo e di avere di godere della sua misericordia, quindi di ottenere poi il suo perdono, è quello di riconoscersi dalla parte di chi ha bisogno, quindi dalla parte di chi è peccatore.
Io sono sempre colpito dalla cosa più elementare di questo racconto della vocazione di Matteo, ma forse proprio la più importante, proprio per questo, e cioè il fatto che il Signore qui dichiara implicitamente che non esiste nessun giusto, non ci sono giusti. Come dice il Salmo, tutti hanno peccato, sono tutti corrotti, non c'è nessuno più che faccia il bene, neppure uno. E non perché non ci fosse una distinzione fra chi viveva nel peccato e chi invece si sforzava di seguire la legge di Dio, ma di fronte a Lui, di fronte alla Sua presenza, alla Sua chiamata, ai doni che è venuto a portare, ecco, è talmente grande il dono che ogni giustizia dell'uomo sparisce di fronte alla grandezza di questo dono, è sproporzionato, cioè vuol dire nessuno se lo guadagna, ecco. E mi colpisce il fatto che Matteo, che è chiamato a questo servizio apostolico, faccia questa esperienza, perché lo ricollegavo alla lettera agli Efesini, dove dice di questi che sono chiamati a essere apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, che questi sono posti per istruire i santi nell'opera del ministero per l'edificazione del corpo di Cristo. Cioè, mi pare che, anche un po' sotto l'impressione di quello che ha detto il Papa riguardo alla sua elezione al successore di Pietro, come lui si riferisce proprio alla chiamata di Matteo e come si definisce un peccatore perdonato da Dio, che questa consapevolezza costante davanti a Dio dell'essere un peccatore sia il cuore di ogni ministero pastorale apostolico nella Chiesa, e che il ministero, cioè il servizio del Vangelo, possa essere fatto solo a partire da questa costante comprensione di se stessi davanti a Dio.
Ma dico una cosina anch'io, perché ho pensato anch'io al Papa, e cioè in questo senso, ci arrivo dopo però, ma mi colpisce sempre in questo Vangelo, come appunto la chiamata di Matteo sia raccontata in un versetto dove ci sono appunto tre azioni di Gesù e tre azioni di Matteo. Perché Gesù passa, vede, dice, chiama, e Matteo è seduto, si alza e segue. C'è già tutto. In un versetto c'è già tutto. È una chiamata assoluta, direi, perché Matteo non dice parola, ecco. È una chiamata assolutamente gratuita, perché non indaga se Matteo che chi è Matteo, che cosa, certo il Signore lo sapeva, ecco, ma proprio gratuita, ecco, e al tempo stesso creativa, mi sembrava. E allora la risposta di Gesù, il versetto 13, mi pareva che prima di tutto fosse indicasse quello che Gesù ha fatto con Matteo, perché lui che ha chiamato. Ed è la risposta positiva di Matteo che provoca questa risposta nei suoi, come dire, lui era un come si dice, pubblicano, e infatti molti altri pubblicani vanno a cena con lui e molti altri peccatori. E quindi è la sua risposta positiva che poi ha questo effetto di trascinare, di trainare, ecco, visto che era successo a lui, ecco, allora ecco, anche altri vanno e siedono e consiedono con Gesù. E allora quella sono venuto a chiamare non giusti ma peccatori, mi sembrava che si riferisse proprio a, prima di tutto a lui, a Matteo, ecco. E allora questo medico mi ha fatto pensare a quello che appunto è stata la definizione che il Papa ha dato in questi giorni della Chiesa, un ospedale da campo, ecco, che è venuto, che deve curare le ferite, ecco, è così bella questa cosa qui, no? Ecco, Matteo era così, Matteo era un guarito, un ferito, che Gesù chiama, che Gesù salva, e questa sua chiamata, ecco, trascina, ecco, tanti altri che hanno bisogno di essere sanati e guariti.
Ascoltiamo poi, che vuole aggiungere una parola. Stelvio.
Pensavo che probabilmente in ogni uomo c'è una parte di persona che va salvata, una parte che si ritiene giusta. Ecco, dobbiamo stare attenti anche noi quando diciamo che siamo peccatori, a considerarlo veramente, che non ci riteniamo dalla parte di quelli che sanno già tutto. Siccome anche mi è venuto in mente anche come la parabola del seminatore, non è che ci siano delle categorie, ma ogni persona è il campo o la roccia o le spine, così anche in questo caso ogni persona è tutte e due le cose.
Qualcuno invoca un tuo intervento, Benedetto, non so, però io non sono colpevole io questo invito. No, ma è sicuro, siamo stati il Papa che... cui tutti pensano che bisognerà anche trovarsi per fare un elenco delle cose che sta dicendo e facendo, che sono già molte, e soprattutto per cercare di capire cosa implicano le cose che dice e fa, perché è veramente molta pagina, a quanto pare, e non è solo un invito alla misericordia, ma è una proposta diversa. Comunque, continuiamo a seguirlo e a pensarci, perché bisogna pensarci, non è così immediato, cioè c'è un effetto immediato, ma è molto probabile, anzi più che è probabile che ha in mente una visione complessa, complessiva di tutto, e non solo qualche indicazione sparsa, sia pure estremamente significativa. Comunque, sento che è un desiderio che, insomma, c'è in noi di, a un certo punto, convergere per capire anche di più e per diffondere tra noi questo. Io concludo solo tornando al Vangelo, perché penso che c'è qualcosa di più qui, cioè che la misericordia debba prevalere sulla giustizia, sui sacrifici, questo c'è in tutta la scrittura, c'è nei profeti, qui è Osea che viene citato, che potrebbe essere interpretato così, in Osea. E, però qui l'obiezione non è che Gesù è troppo misericordioso, i farisei non dicono così. Che i farisei non sapevano che la dottrina farisaica, per quel che noi sappiamo, pensa che la giustizia deve prevalere sulla misericordia, affatto. Tutto quello che sappiamo della dottrina farisaica è proprio l'opposto, è la misericordia prevale sulla giustizia, è chiaro questo. Qui c'è qualcosa di più, c'è un'interpretazione estremamente originale di Gesù, perché Gesù è, attraverso questo episodio che viene riferito come emblematico, percepito in concreto come in comunione con i peccatori mentre sono peccatori. Una comunione abituale con i peccatori mentre sono peccatori, questo è il problema. Il problema non è quello di avere misericordia per i peccatori, perché è chiaro che se uno non ce l'ha questa misericordia, o se i farisei non ce l'avessero, sbagliano. Però la loro obiezione non è che Gesù è troppo misericordioso, è capire perché fa così. Come mai si comporta così? Cosa vuol dire? E difatti la risposta di Gesù, il commento di Gesù alla citazione biblica di Osea è estremamente significativo, perché quella è la spiegazione. Difatti è presentata come la spiegazione e l'applicazione, per quel che lo riguarda, della citazione di Osea. E la premessa a tutto questo chiarisce ancora di più. Cioè, io sono il medico, dice Gesù. Il medico è Dio, no? Cioè, nessuno può accusare Dio che va con i peccatori. Nessuno ha niente da dire, ci mancherebbe, è il suo mestiere. Se Dio non facesse niente verso i peccatori, non ci sarebbe nessuna speranza. E Dio non si contamina andando con i peccatori, al contrario, li santifica. E Gesù si richiama a questo e difatti parla della sua missione. Quindi dietro c'è sempre, diciamo, un'affermazione nascosta, cristologica, di chi è veramente Gesù. È colui che è il medico e perciò è ovvio che sta con i malati. Quelli che non sono malati non hanno bisogno del medico. Che poi siamo tutti malati, questo rimane vero, chiaro, però vuol dire non bisogna stupirsi che uno stia coi peccatori, perché è il suo mestiere. E mi sembra bellissimo, oltre al fatto, cioè, come insegna la scrittura, insegna anche Osea, che la misericordia prevale sulla giustizia, c'è il fatto che qui è presente il medico, e bisogna capire questo. Non so se gli apostoli qui lo capiscono, i discepoli, comunque i discepoli seguono Gesù, e gli altri sono stupiti di questo comportamento che deve stupire, e perché in fondo si giustifica solo perché lui è lui, perché stando con i peccatori li guarisce.